Ecco carissimi, siamo qui per questa domenica. Dunque, oggi sarebbe la solennità di San Pietro e Paolo, ma io commento il Vangelo della domenica, quindi nel rito romano è la tredicesima domenica del tempo ordinario e oggi è anche la solennità, insomma la festa del Sacro Cuore Immacolato di Maria. Ieri era Sacro Cuore di Gesù, che ci benedicano in questi sacri cuori. Dal Vangelo secondo Luca, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: Seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gesù gli replicò: Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi conceda da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Ah, quello che mi ha colpito è i figli del tuono, Giacomo e Giovanni, che volevano far scendere il fuoco dal cielo. Buoner gas. E c'è anche una prima lettura molto suggestiva. Eliseo riceve il mantello di Elia. E quindi il simbolo della sua personalità e dei suoi carismi e della sua missione profetica che viene tramandata a Eliseo. E mi veniva da fare questo aggancio. Quale mantello dobbiamo ricevere noi e cosa dobbiamo fare prima di riceverlo? Prima di riceverlo, dobbiamo toglierci un altro mantello. Il mantello che il Signore ci vuole dare, vuole rivestirci della sua divina volontà, ma noi dobbiamo spogliarci della nostra, dobbiamo gettare il mantello nostro per ricevere poi il suo. E il Vangelo, quello che mi ha colpito particolarmente nel Vangelo è che mentre si stavano compiendo i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, mentre si stavano compiendo i giorni, mi ha colpito perché Gesù, come tutti noi, ma Gesù era il figlio di Dio, ha avuto un tempo preciso, fissato entro cui svolgere la missione che il padre gli aveva affidato, e questo tempo è stato breve, è stato 33 anni, durò 33 anni, ma a differenza di tutti noi, non si concluse con la discesa nel sepolcro. Per Gesù ci furono ulteriori 40 giorni che visse con gli apostoli sulla terra, o perlomeno a Parì, e poi il suo tempo sulla terra si concluse con l'ascensione al cielo. Quindi il termine della vita di Gesù non è stata la morte e neanche la resurrezione, ma l'ascensione. Solo allora la sua missione si è conclusa e Gesù è uscito dalla scena di questo mondo ed è uscito veramente come signore e padrone assoluto della sua vita. Non è uscito schiacciato dalla morte, vinto dalla morte. Non è uscito, non è rimasto rinchiuso nel sepolcro, ma detentore lui stesso del suo destino. Non esce da questa vita morto come cadrà a tutti noi, ma vivo. Anzi, è il vivente, come abbiamo visto all'ascensione, che si elevava in cielo per forza propria, uscendo così da questa condizione temporale per entrare in quella eterna. E quella fu la partenza definitiva di Gesù, non solo dal tempo, ma anche dallo spazio. Come tempo ha avuto 33 anni, come spazio quel lembo di terra della Palestina, e poi è uscito da entrambi. E quindi questo mi fa pensare che qui vediamo il compiersi dei giorni di Gesù, ma anche per ognuno di noi ci sarà un compimento dei nostri giorni, c'è un tempo fissato e nessuno potrà aggiungervi neanche un secondo. E sapete come l'ho intitolato io questo commento? L'ora del Padre. L'ora stabilita dal Padre scoccherà con precisione assoluta per ognuno di noi. A ognuno è stato fissato un tempo e uno spazio entro cui svolgere il proprio compito e corrispondere alla volontà di Dio, finito il quale non ci sarà nessuna possibilità di ricominciare. Tutto si gioca qui ed ora. La reincarnazione non esiste, ve l'ho detto diverse volte, ma l'altro giorno qualcuno mi diceva che sente parecchi che hanno questa credenza. Per esempio, oggi abbiamo citato Elia. Allora mi diceva che delle persone dicevano che, dunque, vediamo se mi ricordo. Giovanni Battista sarebbe la reincarnazione di Elia che doveva morire decapitato perché lui aveva decapitato i profeti della regina di Sabina. Ma pensate voi, pensate voi. L'assurdo è che la reincarnazione come interpretata nel mondo occidentale non ha niente a che vedere con quella in cui credono gli indù. Ma fanno di tutto per evitare la reincarnazione. È una penalità. Se uno si reincarna è perché ha vissuto male. Infatti ci sono gli asceti indù che fanno delle vite ascetiche che, cari miei, non, noi non gli arriviamo alle caviglie. Proprio per evitare la reincarnazione. Non è un'ulteriore chance di vita. È una penalità. È perché hai vissuto male in questa vita e ti rincarni anche in una bestia. Qui c'è una comprensione completamente errata della reincarnazione. In India hanno comunque un concetto ancora più, come dire, più corretto, e quindi di vita ce n'è una sola. Dobbiamo deciderci per Dio qui, adesso, ora. Dobbiamo prendere la strada giusta adesso, perché non ci sarà un'altra via per farlo, un'altra vita per farlo. Dobbiamo rispondere oggi alle esigenze della chiamata e vediamo nei testi di oggi che ci sono questi tre tipi che rispondono, ma tutti con delle scuse. Tutti con delle scuse, uno lascia che prima vada a salutare. Congedarmi dai miei di casa mia, il secondo ha ricevuto l'invito ma vuole prima seppellire suo padre, non dice no, ma mette condizioni e antepone un compito a Gesù, e Gesù gli risponde: lasci che i morti seppelliscono i loro morti. Niente deve frapporsi fra l'invito e la decisione. E il terzo discepolo anche mette una condizione, lascia che mi congedano quelli di casa, decide lui le condizioni, vuole seguire ma non sa neanche cosa vuole, vuole ma non vuole già più perché lascia che vada a congedarmi da quelli di casa. E c'è sempre un'indecisione di fondo Mentre il Signore non vuole indecisioni, non vuole inutili guardarsi indietro, esitazioni, doppie appartenenze, il Signore vuole che ci si fidi di Lui e che si risponda alla sua chiamata. Ci sono i vari livelli. Allora, una cosa che bisogna precisare è questa. Nella sequela Cristi ci sono vari livelli. Oppure, se volete, la chiamata ha vari livelli. C'è una chiamata uguale per tutti. La prima chiamata. Per esempio, nel battesimo diventiamo figli di Dio e siamo chiamati a vivere i comandamenti, a obbedire alla legge di Dio. Questo lo dobbiamo fare tutti, in qualsiasi situazione è uguale per tutti questa chiamata. C'è poi invece una chiamata personale che è diversa per tutti, perché ci sarà chi si sposa, chi si consacra, chi vive e quindi ognuno nel suo ambito ha compiti diversi e lì deve realizzare la volontà di Dio in modo personale, in modo specifico. E quindi l'importante è dire sì alla volontà di Dio, perché leggendo il Vangelo mi colpisce una cosa. Se noi conosciamo Pietro, Giacomo, Giovanni, Maria Maddalena, sapete perché li conosciamo? Perché hanno detto sì al Signore. Se avessero detto no, non ne sapremmo niente. Sono diventati dei testimoni, sono diventati degli esempi, dei modelli da seguire. Ma se capita così anche per qualcuno di noi, oltretutto, se qualcuno di noi non risponde alla chiamata, sapete cosa rimane? Rimane come un fiore non sbocciato, una vita non realizzata. Quindi bisogna chiedere la grazia di rispondere quando il Signore chiama. Così, le grazie quotidiane, no? Il Signore ci chiede qualcosa. Se noi non rispondiamo a una, non siamo pronti per ricevere la successiva grazia. Ogni grazia è come un gradino che ci prepara a salire l'altro gradino, ma se noi falliamo il primo, non facciamo neanche il secondo. Quindi, ah, c'era una testimonianza, e il Signore non si rassegna ai nostri dinieghi. Meno male che il Signore si ripresenta, eh. Il Signore si ripresenta, non si dà per vinto e quindi ci dà altre opportunità. Comunque ci dà altre opportunità. Mi vengono in mente alcuni casi. Uno, un sacerdote nostro qui, che conosco, e raccontava che lui aveva sentito la chiamata al sacerdozio, ma tergiversava, temporeggiava e comunque il Signore lo tallonava, ma lui trovava scuse, si era iscritto all'università e un giorno apre il Vangelo per chiedere una parola al Signore, con l'intenzione proprio di, non così, ma per avere proprio una parola, e cade su una parola che l'ha fulminato, l'ha steso a terra. Volete andarvene anche voi? Ha sentito che era diretta a lui quella parola. Cioè, per quanto tempo ancora, temporeggi, tergiversi, finirai per andartene definitivamente. E allora si è deciso. E poi un'altra esperienza che mi era capitata, diceva: io non ho mai creduto alla crisi dei 40 anni. Parlano della crisi dei 40 anni, non ho mai creduto alla crisi dei 40 anni, e invece mi è capitata a 40 anni, andando in piena crisi, era già da parecchi anni sacerdote, eccetera. Ha chiesto al vescovo di poter fare un ritiro in un monastero francese, e va lì in un monastero nelle Alpi, gelido, freddo, gli hanno dato una camera buia, oscura, fredda. Lui si è buttato sul letto mezzo distrutto e sul tavolino c'era il Vangelo e la regola di San Benedetto. Allunga la mano a caso, senza vedere neanche cosa prendeva, se prendeva il Vangelo o se prendeva l'altro. Prende il Vangelo e apre. La regola di San Benedetto si apre così. Ascolta figlio. Ah, si è sentito chiamato figlio, ha detto, ah, il Signore è sempre mio padre. E così ha superato la crisi. Ecco, vedete, la sequela, il sì, bisognerà ripeterlo tutta la vita, non lo si dice solo una volta per tutte. E a me colpisce anche i personaggi dell'Antico Testamento, no? Per esempio Abramo, oh, Abramo è un gigante, il Signore ad Abramo ha chiesto delle cose incredibili, ha chiesto addirittura il figlio e poi gliel'ha lasciato. Ma io, leggendo questa pagina, ne ho tratto un insegnamento, perché mi sono detta: quante volte noi abbiamo paura di dire sì al Signore, per paura che ci chieda troppo, oppure quando ci chiede qualcosa abbiamo paura di rispondere di sì. Se Abramo avesse fatto così, ne avesse rifiutato il figlio, non avrebbe mai saputo che invece il figlio Dio gliel'avrebbe lasciato. Voleva solo vedere la sua disponibilità, il suo distacco, la sua totale dipendenza da Dio, di rinunciare anche al figlio. Ecco, noi ci facciamo un'idea di Dio molto più severo di quel che è. Lui vuole solo vedere quanto lo amiamo, ma una volta che gli abbiamo detto sì, chiede tutto ma non prende tutto, chiede solo per vedere se abbiamo il cuore libero. E vi dicevo tante volte, no, che dobbiamo... Io al mattino quando mi alzo dico, qui devo cominciare a fare l'acrobata, devo realizzare il salto in alto, cioè appoggiarmi al soffitto, il punto d'appoggio deve essere il soffitto e non più il pavimento, cioè aver fede nel Signore, non sulle sicurezze, perché c'è un vantaggio di appoggiarsi al soffitto, ma capirete, bisogna veramente essere acrobati, esperti, ma c'è un vantaggio di appoggiarsi al soffitto, non ci mancherà mai più il terreno sotto i piedi, perché il soffitto è sopra, ed è così che si fa l'esperienza della vita di Dio, perché Lui è in alto. Così sentiremo la corrente di grazia che passa in noi, siamo chiamati a fare questa esperienza. Questa fiducia totale in Dio, e a volte ci sono situazioni difficili, no? Ve lo dicevo l'altra volta, le difficoltà nella vita fanno parte della vita. Perché ci sono le difficoltà? Ma perché siamo vivi, quando saremo morti non ci saranno più. Ma le avversità bisogna vederle un po' come un'occasione di avanzamento. Vi dicevo, dobbiamo fare il surf sull'onda, dobbiamo cavalcare la difficoltà e guardare in alto. La soluzione ce l'ha Dio, non ce l'abbiamo noi. Lo sbaglio che noi facciamo è di rimanere fissi sulla difficoltà, ma se noi guardiamo in alto, noi possiamo dire: io non conosco la soluzione, ma conosco colui che ce l'ha, e guardo lui, perché a forza di guardare lui vedrò anche la soluzione, lui me la dirà. Ma se continuo a fissare la difficoltà, non vedo né soluzione né via d'uscita. Perché se guardo Dio, Dio ha creato una via dove via non c'è, dove via soprattutto io non vedo, ha già aperto una porta. Bisogna crederlo, non bisogna accettare la situazione. Vi avevo parlato una volta dell'opera in 5 atti, oggi siete nel primo atto, quello della battaglia, ma ce ne sono altri 4. Quando siamo nella battaglia, nella tempesta, diciamo non cambierà mai, non vedo via d'uscita. Invece ricordatevi che tutto passa, tutto cambia, domani sarà diverso, ma poi Dio può cambiare la situazione in un secondo, se guardo Lui. Ma Lui in un secondo la può cambiare. Se guardo la difficoltà, certo che quella rimane in secola seculorum uguale, la difficoltà non ha in sé nessuna capacità di cambiarsi, no? Ecco, quindi A volte magari c'è una situazione ferma da anni, non si muove e si prega, ma Dio la può sbloccare in un attimo. Non potete mai dire che è finita, che non cambierà niente. Mettete tutto nella mano di Dio. Dio ha un miracolo per te oggi, dichiaralo, Dio è tuo padre. Noi lo sbaglio che facciamo è di rimanere troppo ancorati al passato. Purtroppo il passato nella nostra vita è troppo presente. Per quanti di voi vorrei farvi una domanda? Il passato non ha forgiato la vostra identità. Ma la vostra identità non è il vostro passato. La vostra identità è l'essere figli di Dio che può cambiare tutto in un momento. Attenti a non guardare. Abbiamo un esempio nell'Antico Testamento di uno che ha guardato indietro. La moglie di Lot è diventata una statua di sale, ma guardate avanti, ma guardiamo avanti. Abbiamo un glorioso futuro davanti. Lasciamo stare sto passato. Passato, perlomeno lasciamolo passato, non rendiamolo presente, no, non stravolgiamo i tempi. Lasciamolo passato e non rendiamolo presente. E quindi non andiamo a recuperare quello che Dio ha gettato nel mare dell'oblio. Dio non se lo ricorda più il passato, lasciamolo stare. Dichiariamo a voce alta, anche a voce alta, bisogna parlare alla propria anima. Sentivo uno che diceva: io non chiedo mai alla mia anima come sta, sono io che gli dico come stare. Anima mia, benedici il Signore. Perché se no, se la lasciamo fare quel che vuole, siamo più propensi a ricordare le cose brutte. Allora dite alla vostra anima: anima mia, ma state zitta, ma non mi stressare più. Adesso ti comando io. Ricordati le cose belle. Dio ci vuol dare delle benedizioni e noi siamo nella maledizione con tutti questi ricordi brutti del passato che non ci mollano, la mente che è la pazza di casa. Ma lascia che le benedizioni ti corrano dietro, non il passato. Guardate che l'uomo è stato creato per essere benedetto, eh. Mi ha sempre colpito la Genesi. Dopo il primo peccato, allora, ancora prima del peccato, alla fine di ogni categoria di cose create, Dio diceva e vide che era cosa buona. Dopo che ha creato l'uomo, non disse Dio vide che era cosa buona, ma disse e Dio lo benedisse. E poi dopo il peccato, chi ha maledetto il maligno, ma non ha maledetto l'uomo. Quindi Dio continua a correrci dietro con le sue benedizioni. Allora, alziamo anche noi gli occhi al cielo, diciamo, oggi è il giorno che vedrò benedizioni, oggi è il giorno che vedrò miracoli, oggi è il giorno che vedrò la presenza di Dio nella mia vita, oggi è il giorno che il nemico sarà precipitato. Bisogna dichiarare queste cose. Oggi non lo vivrò nella paura, nell'ansia, nel timore. Oggi la fede riempirà il mio cuore. Oggi farò un passo avanti e farò ciò che non ho mai fatto. Allora, non so se credo di avervelo già detto, se no ve lo dico adesso. La preghiera, per essere una preghiera di fede, deve essere una preghiera che si appoggia sulla parola di Dio. Per esempio, se io dico Signore aiutami, Signore vienimi su, è una preghiera, chiaramente, ma è una preghiera di speranza. Per essere una preghiera di fede si deve appoggiare su una parola di Dio. Per esempio, Signore, tu hai detto che niente vi sarà dato, ecco che io vengo a te. Oppure, Signore, tu hai detto dove due si accordano per chiedere qualunque cosa al Padre gliela concederà, eccomi qui davanti a te. Oppure, Signore, tu hai detto, voi tutti che siete faticati e oppressi, venite a me. Ecco, vengo. Ecco, sempre farla precedere da una parola sua. Questa è preghiera di fede. Quindi, come richiesta, bisogna partire da una sua parola. Quindi, se uno ti chiedesse su quale parola ti appoggi, la maggior parte direbbe, ma nessuno, cioè, chiedo così, Signore, aiutami. Invece bisogna appoggiarci su una parola sua. Ma c'è un'altra domanda. Su quale certezza ti basi? Guardate che per ricerca, cos'è che smuove il cuore di Dio? È la certezza, è la fede. Allora, dovete prendere sempre una parola di Dio. Ci sono dei bellissimi salmi. Vi dico uno che a me piace tanto che lo prendo. È il Salmo 56, no? Su quale certezza ti basi? Il Salmo 56 dice tra l'altro: in te confido, non avrò mai timore. Ecco, e ripeterlo sempre, c'è l'avversità: in te confido, non avrò mai timore. Nell'ora della paura, in te confido, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido, non ho timore. Cosa può farmi l'uomo? È bellissimo. Poi qui dice: ah, i passi del mio vagare tu li hai contati, le lacrime nell'odre tu raccogli. Oh, le lacrime, quante lacrime! Non sono forse scritte nel tuo libro? Allora spariranno i miei nemici nel giorno in cui ti ho invocato. Confido in Dio, di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Cosa potrà farmi un uomo? In Dio la mia salvezza. Ecco, e il leitmotiv che si può ripetere è: in te confido, non avrò mai timore. Così voi la vostra parola la basate, la vostra preghiera la basate sulla parola di Dio, ma anche su una certezza che lui è con voi e confidando in lui non c'è da aver timore. Ecco, questa sarebbe una preghiera infallibile. E voglio lasciarvi anche una vitamina spirituale in tema. Abbiate sempre la certezza che nel Vangelo, per esempio, quando Gesù va a risuscitare Lazzaro, gli mandano a dire: colui che tu ami è malato, colui che tu ami. Lui ama tutti, quindi pensa: colui che mi ama mi tirerà fuori. Non ho ragione di aver timore. C'è uno che mi ama. Quindi adesso vi do la vitamina spirituale. Qualsiasi bisogno abbiate, mettetelo nelle mani di Dio, no? E cosa succede? Succede che il bisogno, la necessità che tu hai messa nelle mani di Dio è dare un'occasione a Dio di manifestarti il tuo amore, perché ti tirerà fuori. Ma se tu non lo metti nelle sue mani, continui a temere e a guardare la difficoltà, non succede niente, non cambia niente, ti porti in secolo a secolo quella difficoltà e continui a guardarla. Ecco. Oggi ve ne do due vitamine, perché questa non l'avevo preparata. Cos'è la preghiera? Che sempre su questo tema. Chi prega è come il passerotto che sente tremare il ramo sotto di sé, ma continua a cantare perché sa di avere le ali. Ma noi abbiamo le ali se guardiamo al di sopra di noi, ma se guardiamo la difficoltà, non facciamo l'esperienza di avere le ali. Ecco, carissimi, allora adesso ho concluso. Se avete bisogno di chiarimenti, domande o libri, il numero è 338 75 53 847. Buona domenica a tutti da